mi comunicò, noi due ti avrebbe bruciato il suo libro. E così disse, bruciò il suo libro e si ritirò in campagna perché ritenendo la sua età di insegnante oramai superata dal corso degli eventi. Quindi è stato un segno, come dire, di partenza, perché mi ha messo in testa l'idea che nella filosofia non si tratta soltanto di essere bravissimi a ragionare, ci sono tanti che sono più bravi di me, più bravi anche di quelli che hanno parlato, ci sono, se penso a Wittgenstein, mi commuovo io, ma ci sono certamente grandi capacità di no. Il problema è che poi, e non è un caso che perlomeno i filosofi antichi facevano chiudere la loro riflessione con la politica, cioè si ponevano il problema del governo del mondo, del governo della città. E io difatti, attraverso questa crisi del pensiero che era stata interpretata da questo mio amico, vivevo il bisogno di cambiare il mondo. Ancora non avevo incontrato Marx, l'ho incontrato dopo. Però con questa sorta di animazione io continuerai a fare il liceo finché mio padre non mi pose la opera, che è stato posto anche nel cittadino. Poi i coetanei sono tutti giuristi, non puoi scegliere altra facoltà di giurisprudenza. Io feci una scommessa con lui che per fortuna vinsi davvero per fortuna, che se vincevo il concorso a cattedra molto rapidamente, mi ero laureato nel 59, non sarei entrato in uno studio professionale, avrei fatto quello che volevo. E così è stato, nel 67 per pura coincidenza astrologica, io sono riuscito a vincere il concorso a Bari e mi sono liberato di ogni senso di colpa verso mio padre. E quindi ho dilatato in tutti i campi possibili e il primo che mi affascinava e mi prendeva era la politica del mondo, cioè il mondo non mi stava bene. E il mondo bisognava cambiare, perché naturalmente con il mio incontro con Marx basta con le interpretazioni, cominciamo con le azioni, cominciamo a fare qualcosa. E sono diventato un dirigente politico, sono stato anche segretario cittadino del Partito Comunista Italiano per 5-7 anni, organizzato scuole, facevo i comizi a Little Cities, facevo un'esperienza straordinaria in cui sentivo allo stesso tempo il grande peso della responsabilità di dire parole, cioè di non fare chiacchiere. Le chiacchiere non sono state per tanto tempo un momento desolante, perché ne avevo sentito tanto sul fascismo, specialmente tante declamazioni, poche azioni, vedevo la mia terra, che poi è lontanamente anche la terra di Emanuele, così abbandonata, così come con Gento Marchesi venivo colpito dai contadini che tornavano malati di malaria, dalla Trentini e che poi man mano si accasciavano a terra con un bicchiere di una bottiglia di vino e un tozzo di pane. Voglio ricambiare il mondo, militanza comunista, riflessione sul diritto che non basta, anche perché il diritto mi andava convincendo sempre più che è più uno strumento di conservazione che uno strumento di cambiamento. Allora viene fuori un convegno, l'uso alternativo del diritto, con cui abbiamo combattuto insieme io e Natalino, che mise in evidenza questa possibilità di interpretare il diritto per realizzare obiettivi di educazione. L'illusione fu breve anche se il libro durò molto, perché mi accorsi che tutto quello che sembrava andare progressivamente verso una grande liberazione umana spesso si rovesciava nel contrario. E cominciavo a vestire un taglio, cioè, ma questo del diritto che dovrebbe emancipare gli uomini, su cosa si basa? Qual è il fondamento di questo diritto? E più approfondito, il tema del fondamento è più sprofondato, come era oggi. Sprofondato non riuscivo a fermarmi da nessuna parte. E mi ricordo che proprio in quegli anni incontrai Massimo Cacciari che mi dice, ma tu ancora il genere socialismo con la filosofia della storia? Ma vai a leggere bene, il socialismo non fa, e quindi non ha nessuna legalità, non ha nessuna. Ecco che qui si presenta la mia crisi, la mia prima crisi, e in fondo gli abitatori del tempo. Gli abitatori del tempo mi hanno stregato, perché mi hanno reso possibile andare alla radice di tutta questa esperienza che avevo condotto e radicalizzare sempre più la domanda che mi sentivo di dover rispondere, che perlomeno legava la mia vita a un destino personale che non proprio quello del resto. Qual era la scoperta? La scoperta era la scoperta di quella che non ti può riassumere, Severino è anche un grande scrittore, che fra l'altro, ho detto una parentesi, a me piace molto perché a differenza di molti filosofi che occupano della poesia e dell'arte, e scrive delle cose straordinarie sul Leopardi che fu questo, e questa è una cosa che dimostra come la sua vita sia continuamente attraversata, una cosa che appartiene al nostro discorso, dall'affettività, perché non si può avere un rapporto con i poeti senza quel movimento affettivo. Leopardi è un compagno di strada e anche estero. Abitare il tempo ti mette in diretto contatto col senso greco della cosa. Con questa apparente banalità che tutte le cose che noi vediamo vengono state certamente da un prima che non è la propria esistenza, quindi da un nulla, e si consuma, si corrompono, ritornando ad essere nulla. E in questo apparire, questo oscillare la cosa, come dire, tra l'essere e il nulla, noi inseriamo, e questo è il punto delicato, inseriamo i nostri progetti, la nostra ambizione, il nostro essere gli autori del mondo. Perché se le cose esistono, venendo dal nulla e tornando nel nulla per atti, compiamo noi. Noi siamo i padroni del mondo. Noi siamo i padroni del mondo, ma abbiamo il tempo senza sapere che questo desiderio di dominio, di cui nell'ultima relazione di ieri si è anche parlato, e ci tornerò sul dominio della buona della tecnica, in questo dominio noi ci condoniamo. Paghiamo un prezzo inaudito, perché quando cominciamo a declinare questa potenza creativa dal nulla verso il nulla, cominciamo ad apprendere anche che questo ci dà la libertà, cioè che la nostra idea di libertà non sarebbe declinabile se non ci fosse questo divenire creativo distruttivo. Noi siamo qui invece che entriamo nello spazio di questa oscillazione, possiamo spingere in una direzione normale. La nostra libertà ha però come contrappeso, ma un contrappeso non intellettualistico, ma come contrappeso reale, l'angoscia di morte. L'angoscia di morte ci prende perché abitare il tempo significa vederne anche la potenza dissolutiva, vederne la potenza distruttiva, vedere che un giorno le persone che mi sono care non sono più presenti, che di questa assenza non riesce a dare nessun conto, non riesce a dare nessun conto col pensiero. Devi sforzarti di accettare e di accettare drammaticamente questa realtà. Ma l'uomo non può sforzare a lungo sul pensiero della morte di morte. Deve pensare che ci sia oltre questo apparire e sparire, questo accadere, meglio e tramandare delle cose, che ci sia qualche cosa che può essere l'aggancio, il punto, la base, il presupposto, il fondamento, sono state. Ebbene, questo Severino lo ha ricostruito in un modo straordinariamente denso. Quando leggo la storia della filosofia di Severino, io leggo il grande romanzo della vita, la grande tragedia della vita, vi confesso che mi sembra meno filosofico e più pieno di parte. Quello che Severino immette in un lettore, perché si vede il carattere cruento della lotta tra i diversi pensatori che si trovano tutti e tutti, che non è una storia della filosofia nel senso dell'uno che viene dopo, che apprende le cose dalla prima e poi no. Come dice un altro amico mio grande, Manuel Scalano, il nostro comincia sempre da sempre, dice sempre la sua, non la dice sugli altri, la dice su quello che pensa lui. bene, responsabile che è importante, facendo una fine alla voglia della tecnica. Io sono un reazionario, penso che tutto sommato il declino delle terre mutabili nel travolgente flusso della società nella quale viviamo è una fonte per me di esistenza inaudita. Vedete, io concepisco nel momento culminante del pensiero sempre un fatto collettivo. Infatti, se veniva a fare una scuola, chi non fa una scuola non è un maestro, ma non perché non è un maestro tra virgolette, perché non ha il gusto di incontrare il pensiero degli altri e stimolarlo, perché un maestro è uno che non viene a pensare. A me hanno vietato a pensare, è stato un caro amico che quando ho scritto un libro dell'individualismo proprietario, in cui chiudevo sul nichilismo operario, stava ormai dissolvendo la tradizione, diciamo mettendosi nel nichilismo che per me è una connotazione occidentale molto, molto, diciamo, legata alla trionfo della borghesia, perché la borghesia è per principio è nichilistica, non riesce ad avere fede in se stessa, deve avere fede in altro, in denaro, sostituisce tutto ciò che è stato per me. Tradizionali l'eternità. Ecco, questo trascorrere del continuo e questo tramontare è espresso dalla Severina in un modo stupendo. Quasi riflette poco. È lo statuto della conoscenza che ha cambiato, diciamo, attentamente. Il tema che ha comunque caratterizzato la ricezione del pensiero occidentale fino a una scuola che poi adesso dovremmo analizzare è stato il tema della verità. Chi pensa deve pensare che non può pensare la soluzione tecnica del modo di stare seduti senza avere fissato la certezza. No, questo non appartiene. Il pensiero pensa alla verità. La verità non si lascia relativizzare. Questo scenario meraviglioso degli eterni mutabili dove si dà anche la gioia e dove sembra che il negativo del mondo venga completamente riscattato. Però Severino dice anche che oggi la nostra conoscenza si è trasformata in sistema scientifico, cioè si è trasformata, come dice testualmente, in un sapere ipotetico, probabilissimo, che per il principio dice la verità è inaccessibile, però che continuamente ci spinge ad andare oltre la sperimentazione di noi. Cos'è che ti colpisce di questo discorso del sapere ipotetico? Che ha cambiato il nostro rapporto con la vita, noi siamo passati dalla preoccupazione della verità, dal dolore della verità anche, al pensiero moderno è un pensiero calcolante, quindi un pensiero affettiva, si limita a fare previsioni, a sperimentare, non parte dall'esperienza vitale, cerca di anticipare la cosa mostruosa, cioè impedire che ci sia il caso, cioè la negazione del caso, infatti progressivamente cosa sta diventando il sapere scientifico? Il sapere scientifico sta diventando la riduzione dell'essere umano, come una forma. Qui non si parla, ma è un tema che i nostri dovrebbero affrontare. Che cosa sono le neuroscienze? Che cos'è diventata oggi la diagnostica per immagini? Cioè come nei tribunali, quindi un luogo dove si decide della libertà e della vita, non si chiama più lo psicologo o l'esperto per guardare come sono gli indizi che possono condurre ad approfondire lo studio di una persona e vedere, no, si chiama l'esperto come del resto è noto a tutti come Corbellini, che è uno degli editorialisti del Domenicale, che fa una perizia attraverso una diamo le immagini che permette di ricollegare le reazioni del cosiddetto deputato a sue alterazioni cerebrali che hanno determinato un funzionamento dei neuroni rispetto ai recettori in un modo diverso da come accadrebbe in un'altra persona. Specificamente alcune zone, non voglio deviare, vengono irrorate dal sangue a seconda degli stimoli e il cervello si muove, si attiva sulla base di questi flussi. E attraverso questo si può dare una spiegazione progressivamente sempre più esaustiva dei comportamenti umani. Fino ad affermare che i comportamenti umani, attraverso la mappatura del DNA, potranno essere interamente previsti e regolati e anche manipolati se è il caso. Per esempio, se non fossimo in questo momento di transizione, probabilmente se ne pettava la medicina, un filo o qualche microchip che inserito nel mio cervello mi avrebbe consentito di parlare in greco, all'inizio di dicendo le cose bellissime, messe in terra. Perché questo non può accadere. Sono umani, seguendo la letteratura scientifica nella mia famiglia, perché io faccio parte della famiglia dell'Occidente, mi ci consente definitivamente. Cerco di capire che cosa mi resta della mia libertà. E mi accorgo che c'è un punto di convergenza tra la riflessione di Servino e l'esito, diciamo, cognitivo della nuova scienza che si occupa del funzionamento mentale. L'ispirazione sostanzialmente anti-umanistica. Cioè, in fondo, ciò che noi condividiamo nell'epoca in cui stiamo vivendo è un profondo rispetto dell'essere umano, che consideriamo ignorante, brutto, travolto da passioni insane, poi nel nostro paese corrotto anche, incapace di prendere fine anni. E stiamo cercando di immaginare, questa è secondo me la significazione profonda, sotto suo, di immaginare un mondo senza voi. Perché un mondo senza voi? Perché un mondo senza storia, un mondo senza libertà è un mondo.
Bellissimo.
È un mondo, possiamo definirlo in un altro modo, ma certamente una situazione nella quale ogni forma, sia pure ingenua, romantica, soggettività, questo io parlante che pretende di diventare tanto un mio narrante come me mi racconta la storia, questo è soltanto davvero una superstizione. Per i neuroscienziati è una forma di autocontrollo. Secondo i neuroscienziati noi stiamo andando verso finalmente la liberazione della ignoranza, ma siamo affatuati da noi stessi che produciamo un autocontrollo attraverso l'idea di essere consapevoli e liberi. La cosa strana e singolare è che questa autocontrollo somiglia, perché la maggiore universale somiglia tanto alla funzione di Severino, cioè al fatto che tutto quello che noi viviamo. Io suggerisco una strada di riflessione futura. Che rapporto c'è tra questa potenza dell'illusione che Severino ha analizzato in tutti gli aspetti e alla quale ha dato poi una sistemazione anche intellettuale, e quest'altro inganno, questa menzogna universale di cui siamo accusati dallo stato attuale del sapere scientifico? Io credo che ci sia un filo conduttore, poi dico come penserei. Il filo conduttore è che singolarmente, come ho indicato in questo modo i neuroscienziati, quest'altro inganno non può essere che o un altro livello della realtà oppure una funzione della evoluzione. Se è una funzione della evoluzione, se l'autoinganno è provvidenziale ai fini della selezione naturale, non è più un autoinganno, è una strategia implicita dell'evoluzione naturale. Se invece l'autoinganno si può pensare della consapevolezza esterna al funzionamento della mappatura del DNA, allora c'è un'altra cosa che non si lascia ridurre a sapere. Io faccio lo stesso discorso per Severino, lo faccio come vedete Emiliano Scorciatore. Se questa illusione non è un accadere, è un apparire, e c'è una differenza di sala tra apparire e accadere, noi questo facciamo confusione. ciò che appare dallo scale, ciò che appare da comparire e ricomparire, ma è un livello che non appartiene alla carriera, cioè non c'è evento, non c'è discontinuità, non c'è nulla che corrisponda all'apparire. Allora la conclusione è un apparire dell'alienazione originaria in cui l'uomo è intappato, che non può essere annichilita, che non può essere superata, non può essere sicura, non può esserci salvezza, contrariamente a quelli che hanno commentato il primo vedendo in lui una natura e una salvezza estrema. No, non c'è salvezza, perché da sempre io vivo nell'illusione, come l'essere appartiene all'essere eterno, è una forma dell'essere che si ripropone nella sua apparire e scomparire, che è una storia come storia, perché è tutto già accaduto prima, è già tutto dato una volta per tutte. Allora io mi domando, in questo momento, cara mia, io sono cosciente del carattere illusorio della divenire, anche di questa mia apparenza filosofica, ma proprio in questo momento io sono emozionato, mi aspetto di sentire che cosa mi dirà. Tutto questo accade mentre appare la mia forma, diciamo, ufficiale di oratorio del convegno, accade contemporaneamente che la mia adrenalina si è messa in movimento in un modo non buono e che io poi per questo avrò anche probabilmente un momento di rilassamento, mi addormenterò prima del sonno, perché io ho effetti drammaticamente reali. Allora io vivo due vite, allora io posso soffrire della mia adrenalina e però consolarmi, ma non sarebbe una consolazione, dicendo infatti che questo è una parete soltanto. La sostanza è che noi siamo già da sempre come noi siamo oggi. Sempre appare, ma non è ora che si dà, si è dato. E si è dato un lavoro talmente potente che si dà continuamente modificando una specie di giro continuo le porte della parete. Cos'è che queste posizioni di Severino come quelle dei neuroscienziati mi fanno pensare? Che l'uomo ha, nonostante tutte le apparenze, tutti i sedativi che circolano e i 9 milioni di consumatori di psicofarmaci che ci sono nel nostro paese, ha un aumento della morte di morte spaventoso. E per questo il tipo di libro che Emanuele sta leggendo, speriamo non. Ho detto prima proprio sulla faccia di morte, la paura è il problema della speranza. Perché secondo me queste posizioni sono tentativi estremi di ipotizzare una salvezza senza lavoro, che è un paradosso. Si salva nel mondo o non si salva nel mondo? Severino salva nel mondo, ma è un mondo senza lavoro. I neuroscienziati si stanno preparando a depositare immagini pensanti, tipo quello della nostra storia, ma l'uomo scomparirà, dicono loro. Già siamo affidati come macchine, ma presto le macchine saranno soltanto rivestite di pelle umane, ma in realtà conterranno meccanismi di marchigiani. Cos'è che può rimettere in campo rispetto a questa fatale disumanizzazione del mondo? Io ho trovato una sola strada che vi propongo a tutti, e che è tipica della mia collocazione storica, meridionale, legata invece ebrei cristiani che ci caratterizzano la nostra civiltà, la filosofia della tragedia. La filosofia della tragedia di Sesto, che è una delle letture che ho fatto di recente, mi sembra l'unica che rende possibile accettare la vera necessità e la fondezza della verità e combattere eroicamente o anche meno eroicamente in nome di una libertà che non si realizzerà mai. Lasciare riproporre una polarità tra necessità e libertà che non si conclude in una dialettica che abbiamo, ma ci accompagna. Grazie.